Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Nuova frenata per il progetto tram treno nel Luganese, annullato dal governo ticinese il concorso di progettazione e nessuna delle offerte ritenute idonee al bando. Quasi il doppio della Francia. Gli svizzeri campioni d'Europa nello spreco alimentare, ogni anno nella spazzatura 170 kg di cibo a testa. Uno dei più massicci attacchi degli ultimi mesi. Israele colpisce diversi obiettivi in Siria, oltre una quarantina di morti. Nuova notte di bombe e missili sull'Ucraina, nel mirino di Mosca, ancora una volta centrali termiche e idroelettriche. Taglio, lunghezza o colore, la pettinatura non sarà più motivo di discriminazione in Francia. Il Parlamento approva una legge che vieta penalizzazioni basate sui capelli. Si registra dunque un nuovo intoppo nel percorso della rete tram-treno di Lugano. Oggi sul foglio ufficiale il Consiglio di Stato ticinese ha comunicato di aver interrotto e annullato il concorso per la progettazione esecutiva della rete. Allora, per saperne di più, ci ha raggiunto in studio Luca Berti.
Sì, è un concorso che avrebbe dovuto stabilire chi si sarebbe occupato appunto della progettazione della nuova rete tranviaria del Luganese e che invece andrà rifatto. Intanto perché, appunto, scrive il governo ticinese, nessuna delle offerte presentate soddisfaceva i criteri imposti dal bando, e poi perché, e questo non è un dettaglio, il cantone non può essere committente dell'opera. Questa in realtà non è neanche una novità assoluta. Già a fine dello scorso anno l'Ufficio Federale dei Trasporti aveva imposto al cantone di fare, per così dire, un passo indietro, aveva domandato di affidare la realizzazione dell'opera ad una società costituita ad hoc sul modello di quanto fatto per Alp Transit. Nel frattempo, è stata costituita la RTTL SA, cui ora spetterà il compito di rifare il concorso. Meglio, la palla le passerà nel loro campo solo quando sarà cresciuta in giudicato la decisione del governo ticinese. Gli interessati hanno infatti 10 giorni per interporre ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo. Non è chiaro per ora se le due fattispecie, ovvero l'esigenza di fare un passo indietro del cantone, la questione delle offerte che non soddisfacevano i criteri, siano collegati o meno. Lo abbiamo chiesto al Dipartimento del Territorio, che però non può rilasciare informazioni o dichiarazioni visto che c'è una procedura ricorsuale possibile in corso. Da chiarire anche ora quanto questa necessità di rifare il concorso inciderà sulla tabella di marcia. Lo ricordo, l'avvio dei lavori è previsto tra l'anno prossimo e il 2026. Il termine dell'opera è in agenda per il 2034.
Luca Berti, e le nuove difficoltà incontrate dalla realizzazione del progetto tram treno nel Luganese. La Svizzera si conferma campione d'Europa, stavolta però nello spreco alimentare. Secondo le ultime stime dell'ONU, nella Confederazione ogni anno in media finiscono al macero 170 kg di cibo per persona, ci dice di più Aaron Guidotti.
È quasi il doppio di Francia e Finlandia ed è 3 volte lo spreco alimentare della Bulgaria. Peggio di noi fa solo il Portogallo, ma se aggiungiamo anche gli scarti prodotti da ristoranti e supermercati, con 170 kg in media persona, la Svizzera troneggia su tutti. Un primato dal retrogusto amaro, soprattutto in un'ottica globale, spiega Claudio Beretta, esperto in spreco alimentare all'Università di Zurigo. L'elevato potere d'acquisto in Svizzera ci permette di importare una maggior quantità di prodotti alimentari e quindi di avere una costante situazione di eccedenza, nonostante le carenze che si trovano nel resto del mondo. Eppure governo e industrie si stanno muovendo. Con il piano d'azione contro lo spreco alimentare, il Consiglio federale mira a dimezzare le perdite alimentari evitabili entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, numerosi grandi produttori alimentari come EMI, Migros e Coop hanno firmato un accordo con il governo federale. Eppure la maggior parte dello spreco alimentare avviene all'interno delle nostre case. I consigli e le strategie per ridurlo non mancano, dall'affidarsi ai nostri sensi piuttosto che alle date di scadenza, dall'organizzare meglio i propri acquisti al sigillare bene gli avanzi per poterli mangiare in seguito. Anche perché, secondo l'Ufficio Federale dell'Ambiente, il 25% dell'impatto ambientale del nostro sistema alimentare è da attribuire proprio allo spreco di cibo, che corrisponde a circa la metà dell'impatto del trasporto motorizzato privato.
Maggiori investimenti nel settore sociale per fronteggiare l'emergenza provocata dalla crescita del numero di minorenni in difficoltà. Li ha annunciati ieri il Canton Vaud, 80 milioni di franchi che saranno dedicati alla protezione degli under 18 con un'assunzione massiccia di personale educativo. Ci dice di più Lucia Mottini.
Mancanza di personale. Con questa motivazione, lo scorso autunno a Losanna è stato chiuso un foyer per minorenni in difficoltà, pur tanto necessario. È che in questi anni, e soprattutto dopo il Covid, i casi da seguire sono aumentati fino a superare l'anno scorso, nel solo Canton Vaud, la soglia degli 8.000. Casi per giunta sempre più complessi e che hanno messo sotto pressione un personale ormai insufficiente. Il governo vaudese ha quindi deciso di reagire investendo massicciamente nel settore. 34 milioni sono dedicati alle nuove assunzioni per un totale di 140 unità e a maggiori indennità per le famiglie affidatarie. Altri 43 milioni serviranno a aumentare del 10% i posti d'accoglienza negli istituti in modo da evitare i ricoveri a carattere sociale in ospedale. Verranno rafforzati anche i servizi ambulatoriali. Già l'anno scorso, di fronte alle forti necessità del settore, il Canton Vaud aveva adottato alcuni provvedimenti. In particolare aveva promosso una campagna per reclutare nuove famiglie d'accoglienza e, per rendere più attrattive le professioni socio-educative, aveva migliorato i salari del personale, che risultava insufficiente nel 70% delle istituzioni.
Non solo la guerra a Gaza, l'espansione del conflitto in Medio Oriente con il massiccio bombardamento condotto da Israele in Siria preoccupa l'ONU. Attacchi prima nei dintorni di Damasco e nella notte nella regione di Aleppo, bastione di gruppi pro-Iran. Oltre 40 morti accertati, fra cui però non ci sono solo miliziani di Hezbollah e affini, ma anche dei civili.
The conflict in Gaza and its regional ramifications remain an acute source of concern.
E questa è la voce dell'inviato speciale ONU per la Siria. Il conflitto a Gaza e le sue ramificazioni regionali sono una fonte di preoccupazione acuta, ha detto Geir Pedersen, che sottolinea l'emergenza umanitaria anche per la Siria, per la cui i fondi a disposizione sono al minimo storico. Ma sui rischi di escalation del conflitto a Gaza in Siria, ma anche in Libano, sentiamo i nostri collaboratori Lorenzo Trombetta e Michele Giorgio, intervenuti questa mattina a Modem.
Nelle ultime 72 ore sicuramente c'è stato un picco di vittime. Dobbiamo dire che però nel corso di questi 6 mesi abbiamo avuto anche altri momenti di picchi di numeri di incidenti e di scambio di fuoco, con dei periodi a volte anche prolungati, più di una settimana, in cui sia per estensione geografica che per quantità di lanci di razzi o raid aerei israeliani sono leggermente diminuiti. Quindi dobbiamo sì guardare al brevissimo termine, quindi c'è un'intensificazione che può portare a un'escalation, ma anche a un medio-lungo termine in cui sono dinamiche altalenanti, preludono o corrispondono comunque a delle dinamiche anche di tipo politico-diplomatico. A volte, spesso, la violenza viene usata per mandare messaggi e per esercitare pressione sulla parte negoziale, anche molto lontana dal territorio dove si combatte.
Poi è chiaro che la situazione resta fluida. Credo che entrambe le parti vogliano continuare questa guerra a bassa intensità, con fiammate momentanee come quella che abbiamo visto nelle ultime 72 ore, e capire poi che cosa accadrà in futuro. Hezbollah ha detto in varie occasioni che continuerà i suoi attacchi, la sua resistenza, fino a quando Israele continuerà ad attaccare la striscia di Gaza. E da parte di Israele c'è naturalmente la ferma intenzione di colpire duramente Hezbollah in Libano, ma allo stesso tempo senza scatenare un conflitto ampio.
Lorenzo Trombetta e Michele Giorgio, intervenuti stamane in Modem, il nostro magazine di approfondimento che, vi ricordo, potete riascoltare sul nostro sito e sull'app Play RSI. Ucraina di nuovo pesantemente colpita la notte scorsa da un'ondata di missili e droni kamikaze russi. Si sono abbattuti in varie regioni del paese, da est ad ovest, e anche questa volta hanno preso di mira in modo particolare le centrali elettriche ucraine del paese, appunto, invaso 2 anni fa. Ci aggiorna Piero Grabek.
Sì, un attacco massiccio e coordinato, un centinaio tra missili e droni russi sono stati lanciati la notte scorsa contro l'Ucraina. La difesa antiaerea questa volta è stata piuttosto efficace, 84 tra missili e droni sono stati abbattuti. Anche questa volta nel mirino c'erano soprattutto delle centrali elettriche. Ne sono state colpite in diverse regioni del paese, da est a ovest: Kamianske, Dnipro, Poltava, Cherkasy, Khmelnytskyi, Leopoli, Ivano-Frankivsk. Per il momento non è possibile capire capire quale sia stato l'impatto di questi attacchi sulla popolazione. I danni sono comunque ingenti e le interruzioni di elettricità sono tornate a marcare la quotidianità degli ucraini. Già nei giorni scorsi le centrali elettriche erano state pesantemente attaccate dalla Russia e il principale operatore privato ucraino, DTEC, aveva precisato che la sua capacità produttiva era stata improvvisamente dimezzata. Kiev anche stamane è tornata a chiedere nuovi sistemi di difesa antiaerea agli alleati occidentali. Il Cremlino, da parte sua, mantiene i suoi toni bellicosi. Oggi il ministro degli esteri Sergei Lavrov, in un'intervista, afferma che il piano di pace del presidente ucraino Zelensky, adottato dalla Svizzera come punto di partenza per organizzare una conferenza di pace per l'Ucraina, è semplicemente insensato e inaccettabile. Lavrov si chiede come dei politici seri a Washington, Bruxelles, Londra, Parigi o Berlino non possano intravedere un'alternativa a questa formula Zelensky.
Continuano le buone notizie sul fronte dell'inflazione in Europa. Oggi Francia e Italia hanno pubblicato i dati di marzo che mostrano un sensibile rallentamento del rincaro e a questo punto aumentano le pressioni sulla Banca Centrale Europea perché operi un taglio dei tassi. Sentiamo Marzio Minoli.
L'inflazione in Francia è scesa sotto il 3% per la prima volta in 2 anni e mezzo, raggiungendo il minimo dal 2021 e si attesta al 2,4% su base annua e, cosa importante, ben al di sotto delle attese. Ma c'è di più, anche i prezzi alla produzione, ovvero quanto costa alle aziende produrre i beni, sono in sensibile calo, costi che poi influenzano il prezzo del prodotto finale. Le cose vanno anche meglio in Italia, l'inflazione, seppur in aumento nel mese di marzo, si è assestata all'1,3% su base annua, anche in questo caso sotto le attese, ma soprattutto ben sotto la soglia del 2% fissata dalla Banca Centrale Europea come limite massimo. Dati che mettono pressione proprio sulla BCE, la quale il prossimo 11 aprile comunicherà le sue decisioni sui tassi di interesse. Che i tassi siano destinati a scendere è oramai assodato, la domanda è quando. In molti, operatori finanziari compresi, si attendono un taglio a giugno, ma qualcuno, come il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Gallo, non scarta l'ipotesi di un taglio già ad aprile, in modo da sostenere un'economia zoppicante. In fondo, Banca Nazionale Svizzera insegna, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Importante quindi saranno anche i dati per il complesso della zona euro, attesi per mercoledì prossimo.
Dopo quella tra Deutsche Bahn e sindacato dei macchinisti in Germania si è trovata un'intesa anche nell'avvertenza che aveva provocato numerosi lunghi scioperi nel trasporto aereo. Alla fine hanno vinto gli impiegati di terra di Lufthansa che ieri hanno strappato un accordo per il rinnovo dei loro contratti di lavoro. Un accordo ritenuto buono e per qualche esperto economico addirittura troppo buono. Da Berlino Walter Rauer.
Accanto ai macchinisti delle ferrovie, il personale di terra della Lufthansa è stato fra i più combattivi nelle recenti vertenze per il rinnovo dei contratti di lavoro e dall'inizio di quest'anno ha incrociato le braccia per ben 5 volte. Scioperi che non solo hanno creato fortissimi disagi per milioni di passeggeri, ma che alla fine sembrano aver convinto anche i datori di lavoro a venire molto incontro alle richieste avanzate dai sindacati. I 25.000 dipendenti di terra della compagnia di bandiera tedesca otterranno così fino al 18% in più in busta paga e un premio forfettario esentasse di 3.000 euro. Si tratta di un accordo di portata storica ed il più cospicuo aumento salariale degli ultimi 40 anni in Germania, esulta il responsabile del sindacato Verdi Marvin Reschinski. Alcuni esperti economici sono invece meno entusiasti. Gli aumenti garantiti al personale di terra della Lufthansa e anche a quelli di altre categorie di lavoratori nelle loro rispettive vertenze sarebbero troppo alti e provocherebbero un ulteriore rincaro del costo del lavoro in Germania. E questo proprio in una fase di recessione tecnica nella quale il paese sta comunque perdendo molta competitività a livello internazionale. Altri economisti sostengono invece esattamente il contrario. Gli aumenti sosterrebbero l'economia, rafforzando il potere d'acquisto dei cittadini ed incrementando i consumi e quindi indirettamente anche la congiuntura.
In Francia basta discriminazioni sul posto di lavoro nei confronti delle bionde e dei rossi di capelli, sui quali ci sono da sempre pregiudizi, e soprattutto nei confronti delle donne di origine africana, costrette in diversi casi dai loro superiori a lisciarsi i capelli. Da tempo i parlamentari sono al lavoro per promulgare una legge che punirebbe questo genere di penalizzazione. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
È vietato discriminare le persone in base ai loro capelli sul posto di lavoro. Ecco il tema su cui da giorni lavorano i parlamentari francesi. L'Assemblée nationale ha appena approvato un disegno di legge che permetterà di penalizzare qualsiasi discriminazione sul posto di lavoro basata su taglio, colore, lunghezza o tipo di capigliatura. Insomma, sarà vietato chiedere a chi porta treccine o dreadlocks di toglierle e sarà vietato anche discriminare le persone con i capelli rossi o i calvi, per esempio. Una misura che naturalmente mira a proteggere soprattutto le donne di origine africana, che spesso vengono costrette ad adattarsi alle norme eurocentriche, secondo Olivier Servat, il deputato all'origine della misura. Alle donne di origine africana, infatti, viene spesso chiesto di modificare la loro pettinatura afronaturale per portare capelli lisci o raccolti, considerati più adatti al mondo del lavoro. Il problema, però, riguarderebbe anche le persone caucasiche, anche se in maniera molto più limitata. Secondo il deputato Olivier Servat, infatti, una donna bionda su tre sceglie di tingersi i capelli per avere più successo al lavoro. Certo, è difficile misurare realmente il fenomeno, ma in Francia sono molte le personalità pubbliche che hanno subito violenti critiche e addirittura molestie online per i loro capelli afro. Tra loro ci sono l'ex ministra della giustizia Christiane Taubira e l'ex portavoce del governo Sibeth Ndiaye. La discriminazione sulla base dei capelli sul posto di lavoro è già vietata per legge in varie località statunitensi, come la California e la città di New York.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.